15:36 di venerdì 2 dicembre del 2022 su Maracanà TMV Radio in diretta al 3318200213. Tantissimi messaggi, una marea di audio, anche qualcuno confezionato e pronto a essere messo in onda da Andrea Magliocca. Così, con un audio proveremo ad accogliere i nostri ospiti. Susanna Marcellini, hai perso il conto dei messaggi?
No, ce mi si è proprio bloccato il computer, troppi messaggi, niente, ma da computer bloccato.
Ha deciso,
sopravviveremo.
I centralini di Vanna Marchi, lo starete scoprendo dalla serie e TV. Li abbiamo tutti. Andiamo a riaccogliere ancora una volta Marco Piccari, ben trovato.
Eccomi.
Tutte M anche in questo blocco, come prima Massimo Orlando, buon pomeriggio di nuovo.
Buon pomeriggio a voi di nuovo.
E rieccovi anche Massimo Brambati.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
La quarta M che si aggiunge al tavolo di Maracanà all'interno di questo blocco è quella di Maurizio Biscardi. Buon pomeriggio.
Ciao Maurizio.
Buon pomeriggio. Ciao.
Andrea Magliocca, ciao. Aveva un audio già dal precedente blocco che introduce il primo dei focus di questo blocco. Mi raccomando, brevi nelle risposte, così parliamo di un sacco di argomenti. Audio.
Ma qui non si tratta di essere più o meno giustizialisti nei confronti della Juventus. È solo questione di obiettività, c'è poco da interpretare dalle intercettazioni che filtrano, perché gli stessi dirigenti della Juve sono veramente preoccupati da quello che si legge e ammettono candidamente che hanno esagerato, che hanno usato mezzi poco limpidi e addirittura si parla di atteggiamenti mafiosi per ammorbidire la Consob. Cioè, io credo che le leggi vadano semplicemente applicate e purtroppo per i tifosi della Juve la dirigenza dovrà pagare poi.
Oh, poi scusa Fabio, io mi fido di te, ma se poi arriva un altro, dice preoccupato Bonucci a Paratici, che a sua volta risponde: Leo, la Juventus è quotata in borsa, è della famiglia Agnelli, vuoi che succeda il finimondo per due stipendi? Questa è una conversazione che ha raccontato Bonucci agli investigatori durante la sua audizione il 4 aprile di quest'anno. Su questo argomento ripartirei dall'ultimo arrivato, da Maurizio Biscardi.
È quello che spesso accade quando si fanno
regalo,
poi magari...
Ti fa un regalo, ma Maurizio, subito a te, capito?
No, va bene, ma voglio dire, spesso avviene che più si è forti e potenti, più si è convinti di poter essere, di poter esercitare questa forza e potenza.
E che diciamo la verità, Maurizio, alcune volte è anche vero.
Anche gli altri, no? Allora viene spontaneo di dire, vabbè, ma per una cosa irregolare eccetera, una società forte con quella di Agnelli eccetera verrà condannata, magari se ti beccano sì, ecco. E invece chi lo fa spesso è convinto di, guarda, io ricordo il caso più clamoroso fu quello di Craxi, no? Un politico, quando cadde sembrava plausibile che potesse cadere, sì, è caduto. Perché quando tu esageri le cose succedono. Io adesso, se la Juventus sia colpevole o non colpevole, fino a che non ci sono le prove, la lascio sempre il punto interrogativo. Però che una persona potente, forte, si creda infallibile e impossibile da colpire e che poi venga colpita se sbaglia, è possibile.
C'è un proverbio poi: più grandi sono, più male si fanno quando cadono a terra. Massimo Orlando, sempre su questo focus intrapreso dall'ascoltatore.
No, vabbè, quello che ha detto Maurizio condivido al 100%. Delle volte ti senti troppo forte, al di sopra di tutto, e pensi che non ti possano mai prendere o scoprire. Se è tutto vero, non dubito, insomma, di quello che stiamo leggendo in questo periodo. Sinceramente non vorrei essere né nei tifosi della Juventus e non vorrei neanche essere nei dirigenti che sono appena stati, diciamo, licenziati in tronco da John Elkann. Ecco, la situazione non è per niente piacevole.
Quindi licenziati in tronco da John Elkann, dimissionati, confermi, non loro che si sono fatti indietro.
Ma per forza, dai, okay. Poi dopo c'è gente molto più brava di me a spiegarlo, ma penso che John Elkann sia arrivato e abbia detto: ragazzi, qui fuori tutti, perché sennò si peggiorano le cose.
Massimo Brambati.
Ma io aspetto a emettere, io faccio fare i processi dove vanno fatti. Ci sarà un processo, ci sono dei rinvii a giudizio, ci saranno delle persone che saranno preposte a giudicare e delle persone che saranno preposte a difendere, quindi ci saranno degli avvocati, ci saranno dei tecnici, adesso hanno messo questi dirigenti, se hanno sbagliato pagheranno, se si potranno siccome si potranno difendere porteranno le loro armi difensive. Io vorrei però dire alla persona che ha telefonato, mandato quell'audio, siccome io sono entrato all'interno, ma io personalmente entrato all'interno della situazione Calciopoli, attenzione con le intercettazioni, attenzione, perché a me sono state messe sul giornale delle intercettazioni da giornalisti stronzi, veri stronzi, ok?
Veri.
Dove io avevo un tono, perché lo ricordavo io in quella intercettazione che tono ho usato per dire che una persona era un coglione, ok? O perché stavo facendo una cosa piuttosto che un'altra. Uno che sente l'intercettazione capisce il tono, poi la trascrive e quello che trascrivi è quello che tu leggi.
Sono assolutamente d'accordo con Massimo. Scusate, intervengo anch'io.
Marco Picca è un coglione. Ma dai, è un coglione. È diversa la cosa? Dimmi. È diverso?
Sì. Massimo, okay. Ti posso testimone certo, io.
Finisco. Proprio in funzione di questo, parto da questo e dico attenzione poi a dire, perché sicuramente qualcosa hanno sbagliato, perché altrimenti Elker non sarebbe intervenuto a dire andate fuori le palle, perché lì non sono dimissioni, quelle sono delle pedate nel sedere che Elker ha dato a chi doveva darle. Poi quello, poi si può aprire una parentesona e dire era praticamente scritto da un notaio che c'è una, non ti voglio dire una guerra, ma che tra i due non corra così tanto buon sangue e che il signor Elkan non era contento, signori, ma non tanto di tutto quello, non era delle immagini, no, lui non era contento che sono stati spesi 800 milioni 2 anni e mezzo, ve lo dico. A Elkan quello che dà fastidio è che sono stati spesi 800 milioni in 2 anni e mezzo e con quei risultati che poi sono stati ottenuti a livello sportivo. È quello che a Elkan non piace. Quindi io aspetto a dire Agnelli ha sbagliato, quell'altro un delinquente, quegli altri. Io aspetto, ci sono le sedi opportune e dovute dove ci saranno dei giudizi. Mi auguro che ci siano fatti, se hanno sbagliato mi auguro che paghino, se hanno sbagliato un pezzo mi auguro che paghino per quel pezzo, se hanno sbagliato meno mi auguro che paghino questo sicuro, che paghino.
Questo sulla intercettazione che dice Massimo è talmente vero, cioè, c'è stata una persona che a proposito di intercettazioni ci ha visto naufragare un matrimonio per delle intercettazioni che non c'entravano niente con quello di cui si stava parlando. Io non so se ve lo ricordate, tante volte anche i giornalisti dovrebbero fare, beh, Alessandro Moggi.
Ragazzi, su questa intercettazione di Alessandro Moggi, scusate, ma siccome c'ero di mezzo io, perché l'interlocutore ero io,
poteva anche non essere pubblicata quell'intercettazione, quel passaggio in cui si raccontavano alcune cose che non c'entravano niente se non con la vita personale.
Bravissima. Tanto per far capire cosa valgono le intercettazioni.
Ma guarda, ti aggiungo, così le mettiamo tutte in fila e si capisce anche perché. Io per esempio l'ho sempre detto, sostengo la stessa tesi di Massimo sulle intercettazioni telefoniche. Le intercettazioni telefoniche sono un'arma,
se ti ricordi, no?
È bravissimo, e stavo per raccontarti esattamente questo, perché su queste intercettazioni è chiaro che sono un'arma di studio, cioè tu ricevi una notizia, poi devi vagliare se su quella notizia è vero o è falso, cosa che invece ovviamente chi le pubblica non fa. Posso ricordare quella di mio padre, esattamente, tu mi stavi dicendo una cosa e ti faccio capire qual è la differenza del tono? Ero presente io a quella telefonata, me lo ricordo come se fosse oggi, finita sui giornali, stavamo a Monteleone Sabino, il paese di mio padre, cioè dove avevo da casa, estate, e parlava con Luciano Moggi. E sì, come tutti gli anni si prendevano in giro, Moggi diceva vinciamo lo scudetto perché siamo i più forti di tutti, eccetera eccetera, e mio padre gli diceva: ma che devi vincere, sì, mo vinci con Ferrara, con questi qui, che era un campione, era un amico, quindi si prendevano in giro così. E Moggi gli dice: ma vogliamo fare una scommessa?
Aspetta, Maurizio Biscardi, Moggi gli diceva,
ti finisco così si capisce, vogliamo fare una scommessa che io voglio vincere il campionato. E lui gli disse: sì, dai, scommetti quello che vuoi. Dice: dai, scommettiamo 50 milioni. 50 milioni, sai quanti sono? Mio padre non ha manco giocato mai il totocalcio. Quindi la chiara palamessa. Dice: sì, dai, va bene, dai, facciamo una scommessa. 50 milioni che non vinci il campionato. E Moggi che gli risponde: sì, ma io te l'ho già data, ti ho dato un orologio. E quella storia lì finì, era una cosa ridicola. Ridicola, sì, finì su tutti i giornali, tutti i giornali. Se tu la sentivi, lo capivi immediatamente che stavano giocando, perché il tono era un tono di gioco di due che si prendevano in giro. Letto sul giornale, sembra che chissà che avevano fatto.
Ti aggiungo questo a difesa di tuo padre. Io invece ti dico anche il ristorante Urbani a Torino, con tuo padre e con Luciano Moggi. Al tavolo c'erano almeno altre 7-8 persone, si prendevano in giro. Io ricordo il processo del lunedì di tuo padre, dove per i fuorigiochi tiravano le righe, se ti ricordi. Ti ricordi,
sì, certo,
che lui,
certo,
con Silvio Sarta faceva tirare le righe sui fuorigiochi? Io mi ricordo, certo, che si presero in giro su questa riga che lui diceva: no, quello era fuorigioco, diceva tuo padre, e Luciano che gli diceva: ma che dici? Ma sta riga mettitela, ma sai dove? Ma spostala un po' indietro. Ma era tutto un ridere. Questa cosa è stata riportata, perché poi c'è stata una telefonata in cui c'è stata, certo, questa cosa qua. E io l'ho letta con lo stesso diciamo così, tono che hanno usato in quella cena,
certo,
a Torino.
Certo.
E invece, certo, hanno tirato merda, vabbè, quell'altro. Tutto, ma anche su tuo padre, che onestamente, con quella intercettazione c'entrava come due di picchia
zero.
Ma sono quelle lettere dove non si vince il tono,
ci sono anche intercettazioni che ci hanno fatto dei processi, eh?
Altri, io ho sentito, il tono era scherzoso, alcune non prendo in esame questi dove voi eravate lì, chi sono io, ma chi è chiunque per contraddirvi. Altre non avevano il tono completamente scherzoso, quindi questo discorso che fate voi è su alcune intercettazioni, dicendo: occhio, non prendiamole come sacre, come oro colato. Attenzione, perché da alcune c'è proprio clicca chi senti l'audio e si sente proprio l'audio, e non sono proprio stati sempre tutti scherzi.
Ma certo, ma infatti io sto dicendo che per legge, non per una mia invenzione, le intercettazioni non sono una prova. Le intercettazioni sono l'inizio di un'indagine, cioè io ti posso dare lo spunto di un'indagine, certo, poi tu devi suffragare quell'intercettazione con le prove.
Certo, beh, ovvio.
Io dico adesso, ho picchiato Massimo Orlando, ok? Nella telefonata non vale. Se però ci sono i riscontri che io l'ho picchiato, e io sono colpevole, no? È chiaro?
Questo è perché in Italia siamo garantisti, certo, ovviamente. E meno male che è così.
Perché tu una cosa la devi fare, cioè, non è che tu puoi dire semplicemente, cioè, io posso scherzare con una persona e dire una cosa, però una cosa è se ci scherzo e una cosa è se la faccio sono colpevole.
E noi per adesso infatti stiamo commentando quello che leggiamo.
Posso chiedere una cosa a tutte e tre, che siamo quasi in chiusura? Posso chiedervi, però, al di là di tutto questo che è condivisibile, che avete specificato l'utilizzo di un mezzo praticamente che poi viene diciamo così usato sotto le indagini, però voglio chiedervi se questa situazione che si sta così un po' delineando, aspettando tutti gli esiti, come ha detto Massimo, tutto quello che ne consegue, poi chi ha sbagliato è giusto che paghi, eccetera eccetera eccetera, ma vi preoccupa un po', cioè questa situazione che sta emergendo oppure no? Oppure no?
Però scusa, io non vorrei che si fraintendesse una cosa: i magistrati sanno perfettamente come usare le intercettazioni, certo. Sono chi le pubblica che non fa una cosa corretta,
okay.
Perché il magistrato, se utilizza un'intercettazione, la utilizza dopo averla vagliata e verificata,
contestualizzata, certo.
È contestualizzata, quindi è una cosa differente. Il problema è che quando tu la pubblichi dai, okay, a chi legge l'idea sbagliata, o presumibilmente è possibile che sia sbagliata, per cui dovrebbe essere illegale pubblicare un qualcosa che non ha passato il vaglio.
Però ce lo stanno scrivendo anche gli ascoltatori, cioè, ma non è illegale, no, non è illegale.
No, dovrebbe essere illegale, perché
io su questo
chi gliele passa ai giornalisti?
Ma come chi è che fa uscire fuori dallo spogliatoio quello che succede all'interno dello spogliatoio?
Una cosa.
Uguale.
Probabilmente, no, allora, dato che la cronaca giudiziaria non è che la leggono tutti gli italiani, senza le intercettazioni, di molte cose non avremmo saputo assolutamente nulla, e dato che già sappiamo poco, siamo densissimi di misteri. Adesso non spariamo proprio. Io ho capito, Maurizio Biscardi, tu non sparavi sul concetto di intercettazione in generale.
C'è una legge che viene soppiantata, cioè la legge c'è. Io, magistrato, posso ordinare di fare un'intercettazione, poi la verifico, poi faccio un verbale in cui prendo in considerazione determinate, cioè elimino quelle che non fanno parte e non servono, e utilizzo come prova quelle che servono. Quelle che sono utilizzate come prova e servono diventano, dopo un periodo, pubbliche, cioè possono essere scritte e lette. Quelle che invece non fanno parte, per esempio nel caso che avete detto, quello di Alessandro Moggi e della cosa che gli ha fatto sfasciare una famiglia, quella è illegale pubblicarla, ok? Perché non c'era un motivo penale, eccetera. Quindi è come se tu pubblichi un qualcosa che è personale ed esiste una privacy. Il problema è chi gliel'ha data, perché questa è un'altra delle cose che sono strane nella storia. Chi ti dà? Allora, nel caso di questa Juventus di adesso, se queste intercettazioni sono state utilizzate come prova e quindi stanno nel verbale che i magistrati hanno dato al giudice, eccetera, possono essere utilizzate. Se non ci stessero in questo verbale, perché non sono prove, perché non sono verificate, non dovrebbero starci, allora vuol dire che c'è qualche manina. Ve le ricordate le famose manine che dicevano che cambiano le cose? C'è qualche manina che l'ha data a qualche giornalista in maniera che si pubblicasse, perché così il magistrato ha l'opportunità di trovare una notizia criminis e quindi aprire un fascicolo.
Dice che è praticamente l'assist, è un assist del magistrato. Dice.
Sono due cose differenti. Allora, io credo che in questo caso, se uno si va a leggere quello che hanno presentato i magistrati, trovi queste cose. Ci sono stati molti casi, a quello a cui fa riferimento lo stesso Massimo, in cui non era lecito farlo.
Nella legge la tutela è solo per quegli interlocutori che non rientrano con nessun collegamento all'interno dell'indagine in corso.
E sono solo uno dei due rispondenti alla chiamata.
Ma
no,
tante volte non è.
La domanda iniziale di Marco Piccari, devono ancora rispondere Massimo Orlando e Massimo Brambati, è: c'è timore? Massimo Orlando. Marco, scusa, l'ho riassunta proprio.
C'è timore per la Juventus?
Non per te, Massimo generale. Orlando, ci mancherebbe, tu sembri essere fuori da questo scherzo.
No, nel senso, magari i giocatori, la situazione.
Il comparto squadra, la Juventus come essenza.
No, perché se si parla di legge non ci capisco nulla, Maurizio l'ha spiegata più che bene. Io credo che spesso le squadre, quando giocano con le difficoltà, tirano fuori qualcosa in più. Si unisce il gruppo, l'allenatore sfrutterà molto questa situazione, secondo me, parlo di Allegri. Adesso siamo con gli occhi addosso, siamo con praticamente tutti che ci sportivamente parlando ci odiano, e noi da questa situazione dobbiamo tirar fuori il meglio per andare avanti e ottenere risultati. Secondo me la squadra può sfruttare in positivo questa situazione.
Quindi tu sei per una reazione di un gruppo reso coriaceo da Max
Brambati,
Allegri,
dai.
Massimo Brambati, mancavi tu. Massimo Brambati è ancora lì?
È caduto.
No, è caduto. E Massimo Brambati, poi ecco, ci sono ascoltatori che si agganciano dicendo: conosco persone che si sono fatte 20 anni di galera per un paio di intercettazioni e ora li hanno liberati e risarciti, ma quei 20 anni che ieri dai indietro, capisco che non c'entra niente con lo scandalo Juve, ma è così. Oh, ok,
vabbè,
però qua
speriamo che non sia la
discorso...
normalità, perché no, ecco, tutti gli altri invece erano colpevoli, magari.
Non è la regola. Gennaro Lapadura, abbiamo degli audio incasellati. No, poverino, sta richiamando naturalmente Massimo Brambati. Ci scrivono che le intercettazioni non dovrebbero uscire, si chiedono chi sia la talpa, ha spiegato Maurizio Biscardi come la legge lo vieta, abbiamo ripreso nel frattempo. No. Massimo Brambati, la domanda di Marco Piccari: c'è timore attorno all'essenza comunque della Juventus, la squadra?
La domanda?
Sì, era la domanda di Marco Piccari.
Ah, io credo che la squadra possa trarre, e l'allenatore bravo può trarre dei vantaggi da questa situazione di società, se l'allenatore è bravo. Però non lo so se in questi casi l'allenatore è bravo, questo allenatore è bravo, io credo che ha l'esperienza giusta e necessaria per poter tra virgolette girare questo diciamo carico in positivo piuttosto che in negativo. Abbiamo l'esperienza dei mondiali dell'82 in Spagna, del 2006, ancora
sì, è vero.
Forte,
dove sempre quando c'è un mondiale, cui, incredibile.
Esatto, no, vabbè, dove ci sono situazioni in cui la società è sotto pressione, ma adesso non ricordo di club, ma credo anche di club dove c'erano delle pressioni importanti che invece che tramutarle in pressioni negative sono state poi girate impressioni.
L'Inter di
diciamo
Conte
così.
Massimo, l'Inter di Conte dello scudetto, lì c'era il problema degli stipendi e riuscì a compattare il tutto, diciamo.
Beh, lui in quella cosa è stato bravissimo, perché quando i giocatori sono andati praticamente da lui a chiedere cosa dovevano fare, lui è stato bravo a caricare tutti praticamente sulle spalle e far capire loro che potevano dimostrare alla società e a tutti quanti che erano i più forti, che erano i migliori. Quindi è sicuramente stato un caso quello tematico dove le pressioni su una società vengono poi girate in modo positivo alla squadra.
Ci scrivono pure il Milan e Pioli alla fine.
Ci
scrivono pure il Milan e Pioli, non so se siete d'accordo, proprio Flash, è una situazione completamente diversa, ma un proprio sì e no. Maurizio Biscardi, può farcela Allegri?
Può farcela in che senso?
Può farcela a mantenere questo tenore di risalita che aveva la Juventus fino all'interruzione del campionato?
Sì, secondo me, io questo lo dico da molto tempo, la Juventus dipende da gennaio con quali giocatori gioca. Se sono ritornati tutti è un'altra Juventus, e quindi la teoria del corto muso può tornare utile e ritornare in voga. Se ti vengono a mancare ancora tanti giocatori è ovvio che è facile, non è, anzi diventa proibitivo.
Massimo Orlando?
Però sì, ce la può fare.
Sì, ce la può fare. Qui non è una situazione drammatica che i giocatori non prendono lo stipendio, che c'è rischio fallimento. Qui c'è un cambio di dirigenti, è una cosa che riguarda più l'aspetto societario. I giocatori in campo per me si ricompattano con l'allenatore, che è bravo a gestire le cose. E se ti ripeto, alla ripartenza del campionato il Napoli dovesse perdere qualche punticino a Milano e la Juve vince, avere dietro la Juventus spolchiato sul collo non credo che sia una bella sensazione per nessuno.
La chiosa di Marco Piccari.
Sì, io sono d'accordo con il sì.
L'uomo giusto.
Secondo me sono in grado di rispondere sul campo, di tenere la squadra sul campo. Il resto sono situazioni societarie che poi ci impiegherà anche del tempo questa situazione ad arrivare a, diciamo così, a termine. Quindi secondo me sì. Mancava Brambati, se non erro, o aveva già risposto, non
perché
lo so.
L'aveva praticamente inaugurato lui il blocco. Ecco, tu dicevi, okay. Max Allegri, non so se l'uomo, può essere l'uomo giusto al posto giusto in questo momento, Massimo.
Non lo so, ti dico la verità.
50-50.
Non lo so, perché comunque non so neanche, insomma, io credo che lui abbia, insieme anche Rubini, dato le dimissioni che sono state,
è vero, respinte. Sono state respinte,
quindi io non so fino a che punto lui possa pensare di essere ancora nelle grazie. Oh, parliamoci chiaro, fino adesso ha fatto un disastro, perché non è che può dire che è colpa mia se tutti questi giocatori, che sono 27, si sono infortunati a livello muscolare. Se non sono 27 saranno 24, che ce ne sono 3 o 4 traumatici in 2 mesi. Non è colpa mia se la Juventus ha praticamente latitato per buona parte dell'inizio della stagione facendo una Champions orrenda, facendo una Champions in negativo come forse non era mai stata nella sua storia. Quindi io credo che le responsabilità rimangono lì, segnate, firmate, siglate. Io quindi credo che, insomma, io l'ho detto anche ieri, secondo me se vince lo scudetto forse si salva, ma se non vince lo scudetto, secondo me, lui c'ha, secondo me, le valigie pronte.
Lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo salutiamo la quadrupla M, partendo da Maurizio Biscardi. Buona serata, grazie mille.
Buona serata, un saluto a tutti.
Ciao Massimo. Maurizio.
Buon weekend, ciao, anche a Massimo Orlando, a presto.
Ciao ragazzi, ciao, un saluto a tutti. Ciao, ciao,
ciao. Ciao Massi.
Massimo Brambati, qui attendono tutti il tuo take. Ne dobbiamo fare uno casomai quando sappiamo tutti gli ottavi di finale, perché arrivano troppi bene, messaggi. Voglio bene, rivederti in scivolata. A presto, buon weekend.
Invece Marco, buon weekend a tutti. Marco, vogliamo ricordare che noi non l'abbiamo fatto, ahimè, che siamo in onda dove siamo in onda, perché mi arrivano dei messaggi che ci stanno guardando. Allora ricordiamolo, no Marco, oggi non l'abbiamo detto.
Siamo in onda sempre sulla nostra applicazione, come sempre, quindi a scaricare l'applicazione, e poi siamo in onda anche su altri canali sul digitale, che sono BSO Channel sull'860 del digitale terrestre, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, e poi nel Lazio su NSL TV canale 88.
E ti scrivono gli ascoltatori: prendi gli antibiotici.
Ecco, ti stanno,
Marco,
scrivendo perché ti
spero
rivogliono,
tu stia
qui.
Meglio. Metà dei messaggi sono per te, metà per
li
Susanna.
Li sto prendendo e spero che si risolva alla svelta questa situazione non piacevole.
Anche perché gli antibiotici ti buttano giù un pochino, eh?
No, e poi no. Non piacevole. Guardate, sono sincero, come penso molti italiani hanno avuto il Covid, l'ho avuto pure io quest'estate. E l'ho risolto in poco tempo. Questa cosa qui invece sinceramente
è più scorbutica,
non pensavo, insomma, che potesse durare così, perché l'influenza l'abbiamo avuto tutti, questa è un principio anche di bronchite, quindi speriamo di risolvere alla svelta. Intanto ha segnato il Portogallo, così vi lascio con il,
sì,
gol del Portogallo.
Sì, perché stanno giocando 2 partite, gana Uruguay 0-0, ma il Portogallo è passato in vantaggio al 6° minuto, una bella azione sulla destra e poi il gol a centro area di rigore di Riccardo Horta. Ecco, Marco, ti ritroveremo sicuramente per quando inizia la fase, poi eliminazione diretta con ottavi, quarti di finale, semifinale e finale, alla Pablito Rossi, decisivo quando conta.
No, ma deve essere qui lunedì proprio qui con noi.
Per forza.
Dai, riguardati, ti dicono latte, miele, insomma, prendi tutto quello che è possibile.
Sto facendo di tutto, guarda, ecco. Sto facendo di tutto proprio per cercare di recuperare. Anzi, la voce già va un po' meglio, qualche giorno fa non c'era nemmeno quella, quindi fatica pure con la voce.
Io invece
però
faccio un appello, portatemi un'aspirina, una tachipirina, qualcosa, perché ho i brividi di freddo.
Cali, bene, quindi andiamo bene così. Ok, bene.
Siamo contagiosi. Ciao Marco, a presto, buon weekend.
Ciao ragazzi.
Ciao Marco, grazie. Marco Piccati
lì. L'ultima ora di Maracanã, un po' di calcio africano, un po' di mondiale con Malumpa Sinkatu e poi lo spazio del direttore. C'è Susanna Marcellini in studio. Voi restate lì, non vi muovete.